Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Sono molte le storie degli immigrati che non vengono raccontate. Sono storie di scelte di vita, di persone che hanno lasciato i loro paesi in cerca di una vita migliore, storie di coraggio e di determinazione, scelte di vita e di tanti italiani. Oggi a raccontarci la sua storia è Filippo Parisi, nato in Italia da Gira ed emigrato in Australia nel 1962 con i genitori, due fratelli e una sorella. Innanzitutto, parlaci del tuo percorso di vita a 12 anni, quando sei arrivato qui, come ti sei sentito?
Mi sono sentito solo, perché anche quando ho cominciato ad andare a scuola per qualche anno non parlavamo neanche una parola di inglese, che era molto difficile, specialmente nelle scuole a quei tempi l'italiano o addirittura tutti gli emigrati in generale non erano tanto accolti come lo sono oggi, e per questo era una vita difficile, non solo mia ma però di migliaia altri come me. E la parola importante che gli australiani usavano contro noi emigrati, noi eravamo i wogs, ogni opportunità ti degradavano sempre chiamandoti dei nomi, non ti volevano mai accogliere vicino, eri sempre isolato, e allora questo qui ti porta una sensazione che non sei voluto, ed è stata una battaglia di continuo.
Quando i tuoi genitori hanno detto partiamo per l'Australia, voi bambini e in particolare tu, cosa avete pensato?
Niente, perché noi eravamo anche contenti che i nostri genitori avevano fatto una decisione di viaggiare, perciò per noi era un'esperienza.
Ma per cambiare vita, per cercare fortuna, per che cosa tuo padre è emigrato?
Mio padre, come tanti altri, lui, noi abitavamo a Catania e lui lavorava con una ditta di costruzione, e in Italia a quei tempi lavorava anche molto duro, perché sia lì che anche qui i macchinari che stanno oggi per scavazione, le gru, quelle non esistevano. E tutti i scavi e tutte le cose erano fatti anche con le braccia. Mio padre non è che aveva un mestiere di costruttore, allora faceva un po' di tutto e anche si adattava a fare la maggior parte del manovale, che era un lavoro molto molto faticoso. E anche lì io sentivo papà parlava che faceva due lavori, faceva delle ore lunghissime e alla fine non riuscivo, diceva non sono capace a dare alla famiglia mia il mangiare e il giusto che si meritano.
Quindi insomma è stato anche per cambiare vita. Questo mese di viaggio sulla nave, cosa ti è sembrato? Innanzitutto con quale nave siete arrivati?
Noi siamo arrivati con la Ancelina Lauro, che è stato l'ultimo viaggio che ha fatto. Era una nave molto vecchia, con tutti i suoi guai. È stato un viaggio lungo di 35 giorni, lunghissimo.
Quindi più del previsto?
Più del previsto per il tempo. E io mi ricordo che sia i miei fratelli e mie sorelle, anche mamma, hanno potersi speso 30 giorni da 35 in cabina perché stavano male. Io non so perché. Ero l'unico che non soffrivo il mare. Oggi lo soffro, quando ero già piccolo no.
Cambia la vita, cambiamo anche noi. Ci parli dei tuoi genitori, tua mamma com'era?
Mamma era una mamma molto dedicata alla famiglia. Per lei noi figli eravamo tutto. Lavorava di continuo, faceva solo la mamma quando eravamo in Italia. Quando siamo arrivati in Australia lei è dovuta andare a lavorare come tutti gli altri in fabbrica, e ha lavorato diversi anni in questa fabbrica di vestiti.
Come facevano un po' tutte?
Come facevano un po' tutti.
E tuo padre invece?
Mio padre ha lavorato, come l'unica cosa che poteva fare qui è stato di manovale. Lavorava con il, lo chiamavano il kenko, cioè kema, col pick, la pala, tutto quello che era così manuale, ed è stato duro per lui.
Magari anche più di un lavoro?
Sì, qualche volta facendo delle ore lunghe, facendo anche un secondo lavoro per darci un po' di vita.
Come musica divina, dal mare nasci tu, all'alba fino al blu, è la nostra serenata fatta d'amore.
Da giovane, cioè da ragazzo, da giovane, cosa hai fatto e qual è stata la tua vita dopo una certa età?
La mia vita è stata che io sono andato a scuola fino a che ho fatto la prima media e dopo, per circostanze come tanti, sono andato a lavorare anche io, come tutti. Mio fratello il più giovane ha cominciato a lavorare dal primo giorno che è arrivato qui, mamma e papà uguale, e dopo io ho lavorato, ho studiato fino all'età dei 18 anni e dopodiché sono entrato dentro la forza del lavoro e ho fatto un po' di tutto, perché anche quando andavo a scuola il sabato lavoravo mezza giornata in un negozio qui o lì, o tanto per essere più utile alla famiglia.
Quindi hai fatto le medie in Italia, poi la scuola l'hai continuata qui e poi hai finito.
Ho finito di...
Però la tua vita l'hai saputa gestire ed ora hai praticamente un'azienda grandissima.
Sì, sono stato anche...
Fortunato?
Beh, tutti dicono fortunato, però la fortuna te la devi creare, perché io sono stato uno di quelli e... Come tantissime persone, se sono riusciti a fare qualcosa perché si sono impegnati. Io non ho mai guardato né la giornata né l'orario e neanche dove. Mi ricordo, ero giovane, a 20 anni io facevo 3 lavori, non è che ne facevo uno. Ho lavorato facendo il panel beater per sulle macchine, ho lavorato un negozio di ferramenta che dopo è diventato il mio lavoro principale, e dopo anche il weekend lavoravo come aiutare dell'idraulico, perché a quei tempi si lavorava fino a sabato a mezzogiorno, e io il sabato pomeriggio, la domenica, lavoravo con un amico mio, un idraulico, e mi sono anche imparato un po' come usare le mani molto bene sui lavori. E la sera facevo anche del cameriere, lavoravo al bar, lavoravo dove si poteva, perciò il lavoro l'avevo sempre. In quel caso lì avevo una passione per lavorare, perché volevo fare quello che mio padre, con tanto lavoro, non è riuscito a fare. E in questo caso è stata la mia passione, che non avevo paura di lavorare.
Non avevi paura di lavorare? Hai detto che hai fatto tanti lavori, l'idraulico anche, e dall'idraulica sei passato ai sanitari, dalla A alla Z.
Sì, adesso sono contento, perché noi abbiamo una ditta che abbiamo circa 80 operai, facciamo l'importazione, che è stata l'importazione sempre la maggior parte dall'Italia, come oggi, considerando che facciamo un fatturato valido che vendiamo per tutta l'Australia. Abbiamo una distribuzione anche in Nuova Zelanda, un distributore e ufficio in Thailandia, Bangkok, e un altro anche a Singapore, e esportiamo anche altri posti in Cina, eccetera.
Quindi i disegni vengono fatti qui e poi fabbricati in Cina?
Noi sì, certi prodotti li fabbrichiamo in Cina per mantenere anche una certa concorrenza come tutti gli altri, però anche dei prodotti nostri, non solo, compriamo dei prodotti italiani fatti da produttori italiani, disegnati da designer italiani. Abbiamo diversi prodotti disegnati da noi che ce li facciamo fabbricare delle fabbriche italiane anche.
Quali sono le richieste maggiori? Sono le vasche da bagno, i lavandini, che cosa?
Più che altro noi ci siamo specializzati sul lato bagni. E allora anni fa offrivamo anche le piastrelle.
Quindi tutto dalla A alla Z?
Dalla A alla Z. Oggi invece abbiamo abbandonato le piastrelle nel 96. Io ho cominciato l'attività mia nell'83 per conto mio, e da lì lavoravamo solo, avevamo un negozio, vendevamo di bagni, roba di ferramenta, e dopo dalla ferramenta ci siamo passati ai bagni, dai bagni che compravamo dei prodotti locali e anche importati. Siamo diventati nell'anni 96, più che altro disegnavamo e producevamo e importavamo dei prodotti italiani. Così nel 97 ho cominciato a fare solo, dico, prontava all'incrosso e fare la distribuzione per tutta l'Australia, come oggi attuale ancora faccio.
Con te dovrò combattere, non ti si può appigliare come sei, i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto grandi, grandi, grandi le mie pene, non me le ricordo più.
Sei contento di quello che hai fatto e rifaresti tutto oppure cambieresti qualcosa?
No, sono contento di quello che sono riuscito a fare. Mi sono circondato più che altro con degli amici molto validi, delle persone giuste, e ho lavorato sempre con passione, anche dando un servizio particolare e dei prodotti anche che non tutti avevano, dei prodotti più esclusivi di un certo livello, design italiano, prodotto di qualità. E più che altro nella nostra azienda noi vendiamo solo prodotti di qualità.
Quando dici prodotti che non tutti avevano, cosa intendi?
Può darsi fino a 10-15 anni fa, ma anche oggi noi riusciamo ancora a avere dei prodotti particolari che non tutti hanno, dei disegni nostri, della produzione nostra, come tante cose, che deve avere dei prodotti che sono belli, che sono, danno all'occhio, e dopo in quel caso lì ti distingue dagli altri.
La ditta Parisi produce in Cina. I cinesi copiano anche, lo fanno?
I cinesi, noi dalla Cina importiamo solo dei prodotti che noi disegniamo noi, vengono prodotti per noi e sono esclusivamente per noi. Però sfortunatamente i cinesi, loro non hanno visione di niente, vanno solo dei buon copiatori, ma neanche, ed è più forte di loro se non copiassero.
Senti, tu adesso sei un uomo di successo del business, hai faticato a raggiungere quello che sei riuscito a fare?
Sì, nei primi tempi è stato duro e oggi devo dire che ormai ci siamo portati a un livello molto alto come designers, tutte noi dicono che siamo il numero uno in Australia. Io non mi permetto di dirlo io stesso chi sono e chi non sono, però dicono così, che noi ci abbiamo i più belli prodotti, i prodotti più validi, il servizio nostro è il massimo, e dicono che possiamo essere anche numero uno come design, qualità, servizio e tutto. Sì, più di noi sul lato sanitario, bagni eccetera, c'è solo un'altra ditta che è più grande di noi, però è una compagnia pubblica per azione, perciò si meritano anche essere più grandi.
Filippo, prima di arrivare al successo nella tua vita, hai avuto delle paure, e se sì, quali?
Sì, delle paure l'ho sempre avute, per il motivo che tante volte fai dei passi che non è che io sono nato nei soldi, allora devo essere anche un pochettino cosciente di cosa spendevo per produrre, essere sicuro che i prodotti scelti e portati qui, pagati eccetera, riuscivo a venderli, che però non è sempre così. In realtà c'è un detto in inglese di IT20 rule, che l'80% è contro il 20%, che il 20% dà l'80% del fatturato. Allora vuol dire che l'80% dei prodotti non sono validi, però li deve avere, e non riesce mai a guadagnare quello che ha guadagnato sul 20%, è tutto un bilancio così. Cioè, tante volte deve essere attento che quando importi o fabbrichi, produci dei prodotti, c'è una grossa quantità che ti rimane, che non riesce neanche a recuperare i soldi che hai speso.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.